Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021. Scienza e pace è il titolo della lezione dottorale tenuta il 28 novembre 2022. Buon ascolto!
Buonasera a tutti, volevo ringraziare innanzitutto il magnifico rettore e l'Università di Bologna per questo riconoscimento estremamente prestigioso che mi è stato assegnato, e di cui io sono gratissimo, e ovviamente tutti coloro che sono venuti qui per questa cerimonia, fra cui vedo tantissimi amici, vecchi amici, conoscenze bolognese e non solo. E poi volevo ringraziare tutto il pubblico, il gentile pubblico che è venuto, e ultimo ma non meno importante il mio caro amico Pierluigi per questa bellissima introduzione. Allora, io volevo fare una riflessione un pochettino lunga, mi hanno detto che devo parlare 40 minuti su scienza e pace. Allora, intanto volevo parlare un pochettino della scienza. La scienza, fatemela rivedere come dal punto di vista di uno scienziato. Per uno scienziato la scienza è un enorme puzzle e ogni pezzo che viene messo a posto apre nuove possibilità di collocarne altri. E in questo specie di gigantesco mosaico che è la ricerca scientifica, ogni scienziato aggiunge delle tessere con la consapevolezza di aver dato dei contributi che, quando sarà anche dimenticato il suo nome, ci saranno altri che saliranno sulle tue spalle per vedere più lontano. Certi, ovviamente, scienziati sono più fortunati e fanno gli occhi della persona che è raffigurata sul mosaico, altri fanno il cielo stellato. Però il lavoro tra tutti servono, è un lavoro collettivo. Una cosa estremamente bella è che più esploriamo l'universo, più scopriamo nuove regioni da esplorare, ed ogni scoperta ci permette di formulare tante nuove domande che prima non eravamo in grado di formulare. È come una scala infinita fatta di gradini che non finiscono mai, che pian piano saliamo vedendo nuovi panorami, aprendo nuove direzioni. E gli scienziati si divertono a cercare di fare questi progressi in questo enorme puzzle. Il mio maestro Nicola Cabibbo diceva spesso, quando discutevamo sul da farsi, perché dovremmo studiare questo problema se non ci dedichiamo a fare. Ma col passare degli anni, ma anche fin dall'inizio, la scienza si poggiava sulla società. I primi scienziati avevano bisogno di supporto da mecenati, per poter lavorare, per poter vivere, e poi la scienza, diventando sempre più importante per la società, più utile alla società, perché tutto il progresso economico si basa sul progresso scientifico, e diventa sempre più costosa e richiede sempre strutture ed organizzazione sempre più complessa. Quindi diventa sempre più importante il rapporto che c'è fra scienza e potere politico, scienza, potere politico, finanziamenti. Ovviamente è chiaro che per andare avanti l'economia, per poter portare avanti il paese, servono gli investimenti in ricerca. E questo è qualcosa di cui tutti si rendono conto, forse si dovrebbero rendere conto. Allora, il problema è che uno può osservare che questa profonda integrazione che sappiamo che esiste fra scienza e tecnologia forse suggerisce che la scienza deve avere un ruolo brillante in una società che diventa sempre più vicino, più basso, va bene, d'accordo. Va bene. Questa profonda integrazione tra scienza e tecnologia potrebbe suggerire che la scienza ha un ruolo, un futuro brillante nella società che diventa sempre più dipendente da tecnologia avanzata, ma oggi sembra avere il contrario. ci sono forse tendenze antiscientifiche nella società, non tanto nella società italiana, ma specialmente anche in quella di altri paesi molto importanti. E la fiducia che è stata risposta nella scienza sta sistematicamente e rapidamente diminuendo, e ci sono delle pratiche scientifiche, omeopatiche e antiscientifiche, come per esempio abbiamo visto precedentemente il Covid con i movimenti Novax, con la xylella e poi con tutto quello che si è visto durante il Covid. Abbiamo visto in questo periodo le tragedie che sono avvenute alle persone che negavano il Covid e negavano il rifiuto di vaccinarsi nonostante milioni di morti. E non è facile comprendere appieno questo fenomeno, si può discutere di varie origini, anche a volte di qualche modo di presentarsi agli scienziati che tendono a presentarsi in maniera arrogante, che a volte ostentano una sicurezza eccessiva e infondata. A volte ci sono dei cattivi divulgatori che presentano risultati scientifici quasi come una stregoneria superiore comprensibile solo a pochi eletti. Così facendo, i non scienziati possono essere messi nella condizione di dover assumere un punto di vista irrazionale, stregonesco, sulla scienza, che viene vista a questo punto come una magia inaccessibile. E quindi a loro volta, da un lato, nutrono aspettative irragionevoli, e poi uno può anche dire: se la scienza diventa una pseudomagia, perché non scegliere la vera magia al posto del surrogato? Ma però le difficoltà che sono della scienza hanno probabilmente origini molto più profonde, che devono essere comprese a fondo per poterle contrastare. È un periodo di pessimismo sul futuro, originario da crisi diverse, la crisi economica, il riscaldamento globale, il sovvertimento delle risorse, l'inquinamento, la disoccupazione, le diseguaglianze e poi anche la guerra. Ma mentre un tempo si pensava che il futuro sarebbe stato inevitabilmente migliore del presente, la fede nel progresso delle magnifiche sorti e progressive delle umane genti si è erosa. Molti temono che le generazioni future saranno peggio delle generazioni attuali. E come la scienza aveva il merito una volta il progresso, avviene data alla scienza ingiustamente il demerito del declino. E questo, indipendentemente dal fatto che questo declino sia vero o sia solo percepito, la scienza è a volte considerata come una cattiva maestra che ha portato nella direzione sbagliata, e questa percezione non è facile da distruggere. C'è una grande insoddisfazione in tutti coloro che hanno portato l'umanità in questo stadio di fronte a queste crisi, e gli scienziati non fuggono al rimprovero. E la scienza è a volte considerata un cattivo insegnante perché ci porta nella direzione sbagliata, e non è facile, bisogna combattere nel cambiamento di questa direzione. Allora, è estremamente importante, perché la scienza ha delle conseguenze pratiche che sono estremamente importanti. Molti dei problemi nel mondo possono essere risolti utilizzando gli strumenti che la scienza ci mette a disposizione. Per affrontare in maniera adeguata il cambiamento climatico non servono solo le predizioni che gli scienziati fanno da 40 anni, ma servono anche interventi decisivi per fermare l'emissione di gas serra. Ma non basta questo, abbiamo bisogno anche di investimenti scientifici. Bisogna essere in grado di sviluppare delle nuove tecnologie, sia per conservare l'energia, per trasformare direttamente l'energia solare, di cui qui abbiamo uno dei grandi protagonisti, direttamente in combustibili. Abbiamo bisogno di tecnologie che siano non inquinanti, basate su risorse rinnovabili. E non solo dobbiamo salvarci dall'effetto serra, dall'aumento di temperatura, ma dobbiamo evitare di cadere nella terribile trappola alternativa dell'esaurimento delle risorse naturali. In fondo l'effetto serra forse è da benedire proprio perché ci permette di cambiare un tipo di economia di sfruttamento di questo paese. Il risparmio energetico è un tema estremamente importante, e però quello che è bloccare con successo il cambiamento climatico richiede uno sforzo massuoso da parte di tutti, ma di tutti i paesi, non di tutte le persone del nostro paese. Si tratta di un'operazione che di fatto ha un costo colossale, non solo finanziario, ma anche un costo sociale, con dei cambiamenti che influiscono sulla nostra vita. La politica deve garantire che questi costi siano accettati da tutti coloro che hanno utilizzato, siano accettati da tutti. E per far questo è fondamentale, se uno guarda la situazione mondiale, in cui credo un cittadino indiano consuma un ottavo di un cittadino americano come quantità statunitense, come quantità di energia, è fondamentale per essere accettate globalmente che coloro che hanno utilizzato più risorse devono contribuire di più per incidere il meno possibile sulla maggior parte della popolazione mondiale, e i costi devono essere distribuiti in modo giusto, equo, solidale fra tutti i paesi. Cioè è assolutamente necessario fare un piano globale in cui ci siano dei finanziamenti dell'organizzazione dei paesi avanzati che vadano nel terzo mondo, nei paesi meno sviluppati, a costruire sul posto sorgenti di energia rinnovabile, in maniera che questi paesi possano svilupparsi, possano sviluppare la loro economia come è assolutamente loro diritto, senza continuare ad inquinare. E le sfide poste al cambiamento climatico, a partire dalla necessità di costruire, sono enormi, a partire dalla necessità di costruire un'economia che si basi su fonti rinnovabili. Sono sfide globali che si possono affrontare solo col contributo e la solidarietà di queste tutte le nazioni. Ma non è facile mettere d'accordo ricchi e poveri che nella vita quotidiana hanno interessi completamente diversi. Le diseguaglianze che ci sono dentro gli stessi paesi, le diseguaglianze in Italia fra la parte più povera e la parte più ricca della popolazione, e fra i paesi poveri e i paesi ricchi, sono forse l'ostacolo più serio per risolvere questi problemi, che devono essere invece affrontati in una prospettiva equa e solidale. È difficile fare questo in un mondo minacciato dall'incubo delle guerre. Per costruire armi di distruzione di massa, l'umanità usa molte più risorse sterminate che potrebbero essere ben utilizzate in programmi molto più utili. Dobbiamo costruire i legami e ponti fra paesi diversi e sottolineare tutto ciò che unisce gli esseri umani al di là del nazionalismo. Bisogna ragionare con un pensiero che va alla lunga, che va su una scala di tempo, non di quello che succederà l'anno prossimo, non quello che succederà su 10 anni, ma sulla scala di tempo di svariati decenni. E questo è già avvenuto in passato. L'Europa è una creazione culturale fatta da scienziati e umanisti che hanno creato uno spazio culturale europeo a partire probabilmente dai tempi della fondazione di questa università, a partire dai clerici vagantes e delle tante altre università che sono avvenute dopo quella di Bologna. L'Europa è stata caratterizzata da una classe di persone molto colte che entravano in contatto fra di loro e si spostavano da un luogo all'altro. In questa costruzione, la fondazione delle università, delle accademie, ha permesso di costruire uno spazio culturale europeo che ha messo svariati secoli per potersi concretizzare nell'Europa che vediamo adesso, che ancora non comprende tutto lo spazio culturale europeo di una volta che andava fino a Pietroburgo. Allora, ci sono tante istituzioni i fondamentali che hanno costruito questo per cercare di muovere, che hanno aiutato la crescita dell'Europa, per esempio il CERN, il Centro Europeo di Ricerche Nucleari, fu fondato da 12 paesi europei nel 1954, prima del Trattato di Roma, dove fu e che poi la Comunità Economica Europea era solo di 6 paesi, mentre il CERN con 12 paesi prefigurava l'Europa allargata che poi alla fine è arrivato. La scienza era più avanti della politica, anche se consideriamo che molti paesi, anche dall'altro lato della cortina di ferro, anche se non erano membri del CERN, partecipavano all'attività del CERN. Un esempio fondamentale degli ultimi tempi, che è estremamente bello, che praticamente è sconosciuto, è la creazione di un sincrotone per la luce, per le scienze sperimentali, e l'applicazione nel Mid-Est, che si chiama Sesame, un laboratorio straordinario che è costruito in Giordania, che è stato fondato da alcuni paesi, i paesi dell'Est, nel Medio Oriente, fra cui Bahrain, Cipro, Egitto, Iran ed Israele, Pakistan, e autorità palestinese e Turchia. Quindi è impressionante avere un laboratorio di fisica in cui fisici finanziato dal governo israeliano e iraniano, che certamente non hanno in generale un ottimo rapporto diplomatico, perché però sono uniti sulla ricerca scientifica, e sono queste relazioni che pian piano, andando avanti fra gli uomini, fra gli scienziati e così via, che possono cambiare la situazione. Ovviamente abbiamo visto che la scienza non è solo usata per la pace, ma può essere anche usata per la guerra, e a questo l'uso della scienza per la guerra è qualcosa che, se volete, è antichissimo. Basta pensare alla tecnologia dei metalli, all'era del bronzo e del ferro. Ovviamente all'epoca i metalli non venivano fusi da scienziati professionisti, ma è del tutto evidente che coloro che sono stati in grado di prendere delle rocce, trasformarle in metalli, costruire dei metalli sempre più raffinati, fondere il ferro che ha bisogno di temperature elevatissime, erano degli scienziati, anche se non sapevano di essere degli scienziati. E il ferro è fondamentale, la vittoria dei Dori sugli Achei è stata fondamentale, perché i Dori, che sono invaso la Grecia, avevano una quantità di ferro molto maggiore a disposizione degli Achei, e quindi non c'è stata partita. Quindi abbiamo, per esempio, si può pensare alle macchine belliche di Archimede, alla tecnologia romana, e per esempio, ma questo è chiaro anche nella guerra moderna, in epoche più recenti. C'è un bellissimo libro di Torricelli, De Moto Gravium, del 1644, dice che vuole studiare degli oggetti che si muovono orizzontalmente con velocità costante e verticalmente accelerati, e poi conclude: se poi le palle di cannone non seguono questa ipotesi, loro danno, non parleremo di essi. Cioè, il punto di Torricelli dice: questa è una teoria approssimata, se le palle di cannone vere non muovono esattamente così, vabbè, non importa. Però la cosa da sottolineare è che quando Torricelli pensa a un'applicazione, pensa alle palle di cannone. E anche, per esempio, pensiamo a tempi più recenti, al secolo scorso, la sintesi dell'ammoniaca, fatta nel 1908 da Haber, che poi è stata brevettata, è stata qualcosa di fondamentale, perché ha permesso la rivoluzione agricola del primo dopoguerra, che è stata fondamentale per poter fare un salto in avanti alla popolazione umana, perché ha permesso di utilizzare dei fertilizzanti azotati senza farli venire sottrarre le miniere di guano che esistono, che erano nel Perù. Però è anche stata il motivo fondamentale per cui la Prima Guerra Mondiale ha continuato per ben quattro anni, perché la Germania, nonostante il blocco navale, aveva la capacità di produrre esplosivi che avevano bisogno dell'ammoniaca. E anche la Prima Guerra ha cambiato completamente il rapporto fra gli scienziati, e lo spartiacque fu l'uso dei gas asfissianti a Ypres, e che fu un'impresa, uno si ricorda dell'iprite, dei 10.000 morti fra gli eserciti alleati, ma non si ricorda che fu un'impresa scientifica estremamente importante, proprio per essere capaci di produrre l'iprite in grande quantità, a cui parteciparono ben 5 premi Nobel tedeschi successivamente. Quindi ricordiamo anche tutto quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale. La storia della bomba atomica è una storia recente che non vale ricordare, però proprio la bomba atomica, la scoperta dell'idrogeno, segna un cambiamento in fondo dagli scienziati che incominciano ad avere una loro, sentire il peso di questa responsabilità di aver fatto questi strumenti di distruzione. E per esempio Fermi, subito dopo aver fatto esplodere la prima bomba, contribuito all'esplosione della prima bomba atomica, scrive una lettera riservata rispetto ad altri scienziati, propone al governo, chiedendo al governo di non far esplodere la bomba atomica sul Giappone. Però la cosa ormai stava nelle mani dei militari del governo, che non hanno sentito che certamente l'opinione di Fermi. Anche nel 1953 scrive, dopo che i russi fanno esplodere la prima bomba atomica, scrive anche lui una lettera al governo chiedendo di non procedere alla costruzione della bomba H, e invece di cercare di ottenere un qualche accordo assieme con i russi. E questo sentimento in qualche modo di colpa, non di colpa, forse colpa e non è proprio il sentimento, di responsabilità, di essere responsabili di qualcosa, è proprio perché di essere responsabili di qualcosa, di avere il titolo a poter parlare, e poi viene col manifesto Einstein-Russell. Il manifesto Einstein-Russell, che è del 55, del 1955, è un manifesto scritto da 13 premi Nobel più Roblat, sì, poi prese anche lui il premio Nobel, ma lo prese 30 anni dopo, futuro premio Nobel, gli altri ce l'avevano già, Roblat è stato il fondatore di Pugwash, in cui questi scienziati affermano la necessità assoluta di dover combattere, di dover controllare l'uso delle armi nucleari, e di dover fare qualcosa, che i governi devono muoversi in questa direzione, bloccare l'uso delle armi nucleari, l'opinione pubblica deve muoversi. E fatemi citare due frasi di questo manifesto, che è stato fondamentale, e parliamo, cito il manifesto del 55, parliamo in questa occasione non come membri di questa o di quella nazione, continente o credo, ma come esseri umani, come membri della specie uomo, la cui esistenza è in dubbio. Il mondo è pieno di conflitti, e in secondo piano, rispetto a tutti i conflitti minori, c'è la lotta titanica fra comunismo e anticomunismo. Quasi tutti coloro che hanno una coscienza politica provano sentimenti forti su uno o più di questi temi, ma noi vogliamo che se potete mettere da parte questi sentimenti, e vogliamo che vi consideriate solo come membri di una specie biologica che ha avuto una storia straordinaria e di cui nessuno di noi desidera la scomparsa. E questo è stato un punto in cui gli scienziati hanno incominciato a interessarsi fondamentalmente della pace, e questo manifesto poi è stato il punto di partenza dell'associazione Puguas, di cui parlerò adesso. E attualmente continuano tutte queste attività. E per esempio, a parte le armi nucleari, ci sono tantissimi altri problemi che sono molto meno, ai giorni d'oggi, che sono apparentemente molto meno appariscenti, ma sono importanti. Per esempio, nel 2019 c'è stata la riunione dell'Accademia del G7, in cui c'è stata un'importante dichiarazione sull'uso delle armi autonome con capacità di uccidere. Sto parlando di droni che volano, che possono individuare delle persone, decidere se queste sono terroriste o non terroriste, e in maniera autonoma decidere se ucciderle e non ucciderle. E per esempio l'Accademia di tutti i paesi di G7 hanno fatto questa dichiarazione, che l'intelligenza artificiale apre nuove possibilità per applicazione militare per quanto riguarda i sistemi d'arma con autonomia nelle funzioni di selezione e di attacco degli obiettivi. Tali armi autonome possono portare una nuova corsa agli armamenti, e alcune organizzazioni chiedono un divieto sulle armi autonome simile alla convenzione che c'è per le armi biologiche e le armi chimiche. Tale divieto richiederebbe un divieto totale di sistemi di armi autonome, dovrebbe essere garantita la conformità al diritto internazionale umanitario. Queste armi dovrebbero essere integrate nelle strutture di comando e controllo esistenti, in maniera che la responsabilità legale e morale di uccidere una persona rimangano sempre associate a specifici attori umani e non ad algoritmi. E questo è un tema estremamente importante dei tanti. Allora, però, quest'anno è difficile non parlare delle enormi tragedie che abbiamo avanti, non solo i militari uccisi, ma abbiamo un gran numero di civili, siamo stati i civili che sono stati colpiti da questa immane guerra che c'è in Ucraina. Siamo stati i testimoni di una quantità enorme di rifugiati ucraini, 10 milioni che adesso sono riuniti, ma forse li aumenteranno a seguito dei bombardamenti che sulle strutture energetiche fatte dai russi, 10 milioni che è un numero impressionante, il 10% dei 100 milioni di rifugiati che ci sono in tutto il mondo. E questa tragedia deve finire, però dobbiamo, certamente ora, però dobbiamo pensare anche a lungo termine. E una domanda che spesso mi faccio, adesso che stanno ritornando i tempi della guerra fredda, è: perché sono vivo? Perché non sono morto in una terza guerra mondiale che non è scoppiata, fortunatamente, quando ero giovane? E gran parte del merito che non sia scoppiata una guerra mondiale deriva dalla consapevolezza che bisognava evitare un'escalation incontrollata e che era necessario che gli eserciti del patto di Varsavia e della NATO non si potessero scontrare. Ma c'è stata anche una stagione di accordi fra i due contendenti, che è stata fondamentale e andare verso un'escalation, perché adesso quella si chiamava una situazione di distruzione reciproca assicurata, MED, nel caso di guerra atomica, e erano mi pare 30.000 testate da un lato e dall'altro lato. Adesso siamo un po' meno di 2.000, però già 2.000 testate sono sufficienti per assicurare, è molto meglio che 30.000, ma sono più che sufficienti per assicurare la distruzione contendente se venisse usato. Quello che volevo sottolineare è che quello che è successo storicamente è che la scienza ha avuto un ruolo diretto nella costruzione della pace. c'è stata una diplomazia fatta dagli scienziati che ha avuto un ruolo molto importante. Il primo esempio di questo tipo di diplomazia sono state conferenze Pugwash sulla scienza e sugli affari mondiali. Questa organizzazione, fondata da Roblat proprio per cercare di portare avanti lo spirito del manifesto Einstein-Russell, ha svolto un ruolo estremamente importante di aprire canali di comunicazione in un periodo in cui le relazioni ufficiali erano estremamente tesi, e poi nel preparare gli studi tecnici per fare dei trattati. Per esempio, il primo trattato fondamentale che è stato fatto nel 63 è stato il trattato sul divieto di test di armi atomiche nell'atmosfera. Questo trattato è stato fondamentale perché quando ero piccolo circolavano tutta una serie di sostanze radioattive dai test che venivano fatte dal resto del mondo. Però per fare un accordo di questo tipo bisogna fare degli studi tecnici, perché gli accordi devono essere frappresi, devono essere verificabili, e quindi bisogna convincere i governi e così via che un divieto di test nell'atmosfera è verificabile, perché si può vedere se viene fatto un test nell'atmosfera. E proprio per verificare questo ci sono 200 stazioni della IAEA sparse per il mondo che verificano questi test. Ci sono tantissimi poi trattati, 5-6 trattati che sono proprio stati studiati da Pugwash. E Pugwash ha avuto il merito di essere un'organizzazione transnazionale innovativa e all'avanguardia, e questo ha avuto effetti in tantissime direzioni. Per esempio, lo stesso McNamara racconta che alcune dei passi sulle negoziati che hanno portato alla fine della guerra del Vietnam sono stati fatti tramite Pugwash, e Pugwash e per esempio lo stesso Mikhail Gorbachev ha detto che molto della sua posizione di nuovi trattati che sono stati fatti fondamentali durante il periodo di Pugwash, di Gorbachev, sono stati fondamentali con l'influenza di Pugwash, dei membri di Pugwash che lui conosceva su di lui, è stata fondamentale. Noi per esempio nell'Accademia dei Lincei e organizziamo tutta una serie di conferenze a Maldi. Siamo arrivati quest'anno alla 22ª conferenza a Maldi. Sono delle conferenze estremamente interessanti che si svolgono a porte chiuse, nonostante che poi vengano pubblicati i proceedings. Ma per esempio nell'aprile dell'anno scorso avevamo degli ex responsabili della NATO, delle persone ad altissimo livello dell'amministrazione russa, dell'amministrazione iraniana, israeliana, pakistana da un lato e indiana dall'altro, che venivano, discutevano la situazione sulle aree di conflitto, discutevano la possibilità di nuovi trattati. Si tratta di è un lavoro in cui, in una situazione controllata, senza che ci sia si parli al grande pubblico, ma l'importante è avere un canale di comunicazione dove le varie potenze possono perlomeno capire il punto di vista dell'altro, e questo è fondamentale per poter realizzare poi capire quali sono i limiti che non si possono andare avanti e poi incominciare a muoversi nella direzione dei trattati di pace. E questa attività della conferenza Maldi, sono chiamate così conferenza Maldi perché la prima conferenza non si chiamava Maldi ma l'aveva organizzato lui, poi 33 anni fa a Maldi è morto e le conferenze successive sono state chiamate a Maldi. E noi in Accademia dei Lincei abbiamo una commissione in cui si organizza le conferenze a Maldi, che ha fatto per esempio pochi mesi fa un appello importante sulla guerra, e di cui vi leggo una frase: ci rivolgiamo agli scienziati dei paesi coinvolti direttamente e indirettamente e alla comunità internazionale che ha partecipato alle conferenze a Maldi, inclusi i tantissimi scienziati russi, affinché intervengano per denunciare l'opinione pubblica e i rischi reali connessi con l'uso di armi nucleari tattiche e chiedano ai loro governi di impegnarsi esplicitamente per non farsi uso delle armi nucleari. Contestualmente chiediamo che si riprendano immediatamente dei negoziati globali relativi al disarmo nucleare che coinvolgano tutte le potenze nucleari. Allora, bisogna assolutamente evitare che qualche Stato utilizzi per primo la bomba atomica. Allora, una dottrina che alcuni Stati hanno appreso è quella del no first use, dichiarare pubblicamente che non useranno mai, in nessun caso, la bomba atomica per prima. Questa dichiarazione è stata fatta per la prima volta dalla Cina, quando ha fatto la prima esplosione atomica, successivamente dal Pakistan. Ma la Francia, l'Inghilterra, la Russia, il Pakistan e gli Stati Uniti hanno ripetutamente dichiarato che si riservano il diritto di usare per primi la bomba atomica, anche se attaccati da armi non nucleari. Cioè la posizione francese, che per esempio dice usiamo le armi nucleari in caso per difendere la sopravvivenza del nostro Stato, non è molto differente dalla posizione russa. E questo è qualcosa che deve cambiare, cioè non è possibile che ci siano degli Stati, molti dei quali sono nostri alleati, che sostengano la possibilità di utilizzare per primi le armi nucleari. Ovviamente ci sono anche gli Stati che non sono nostri alleati che devono dichiarare, e però questo si può essere fatto solo con una trattativa. E di questi giorni c'è stato un appello che è stato firmato da una dozzina di premi Nobel, me compreso, un appello fatto dall'organizzazione Science for Peace, in cui si chiede di considerare questa posizione. Il documento inizia con la richiesta di un immediato cessato il fuoco, di una tregua in Ucraina e con aiuti umanitari per coloro che stanno soffrendo a causa della guerra, e termina con appello ai governi che possiedono armi nucleari di aderire alla politica del non primo uso di armi nucleari o di altre armi di distruzione di massa e di aderire a un trattato di proibizione delle armi nucleari che è stato lanciato nelle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite hanno lanciato un trattato di proibizione delle armi nucleari di cui un gran numero di paesi ha firmato, ma non i paesi nucleari che sono quelli più interessanti. Allora, queste richieste possono sembrare in controtendenza con l'attuale politica. Tuttavia è adesso il momento di preparare la pace, perché se vogliamo la pace dobbiamo preparare la pace. Io penso, forse mi sbaglio, ma credo che non sia stato un caso che la grande stagione dei trattati fra le potenze nucleari è incominciata proprio nel 1963, subito dopo la crisi dei missili di Cuba. La crisi dei missili di Cuba, io ero piccolo, è stata una crisi pericolosissima. Addirittura un comandante di un sottomarino sovietico decise di far partire i missili atomici perché un sottomarino sovietico era stato bombardato da una nave, bombe in profondità da una nave americana su un sommergibile sovietico che stava da quelle parti. Il comandante pensava che fosse scoppiata la guerra atomica e voleva far partire i missili. Fortunatamente servivano 3 persone che dessero l'assenso a far partire i missili e le altre persone bloccavano il comandante e i missili non partivano. La crisi era estremamente pericolosa proprio perché non era risolubile. Se guardavamo dentro i Caraibi, attorno a Cuba, senza che nessuno perdesse la faccia, se si parlava solo di quello che sarebbe successo a Cuba, gli Stati Uniti avevano fatto praticamente un atto di guerra bloccando le navi sovietiche che andavano verso Cuba, e questo era inaccettabile da parte dei russi, dei sovietici. Quello che fortunatamente si instaurò una trattativa globale che non si limitava solamente a Cuba, e fu preso un impegno segreto che poi fu rivelato anni dopo che c'era stato, in cui gli Stati Uniti, in compenso del ritiro dei missili da Cuba, accettavano il ritiro dei missili che stavano in Turchia e in Italia, che minacciavano direttamente la Russia. Quindi a questo punto è necessario di fare dal lato delle trattative che non siano solo locali ma globali. Ma la cosa che volevo sottolineare adesso è anche che in qualche modo aver contemplato l'abisso, cioè essersi trovati di fronte all'abisso della guerra atomica, probabilmente l'aver scampato questo pericolo fu una molla che fece cambiare i rapporti politici e ha convinto i leader dell'epoca che se si continuava di crisi in crisi come quella cubana, alla fine qualcosa sarebbe andato male, e quindi si è partita proprio l'anno dopo la crisi del 62, e nel 63 è proprio partita la grande stagione dei trattati internazionali di controllo delle armi nucleari, il divieto per esempio di test delle bombe atomiche, sia non solo nell'atmosfera ma dappertutto, anche nel sottosuolo, la riduzione degli armamenti strategici, il trattato di non proliferazione, partivano proprio quell'epoca. E anche adesso sembra estremamente difficile riuscire a trovare un accordo di pace accettabile da entrambe le parti se ci si limita solo alla situazione ucraina. Tuttavia potrebbe essere possibile trovarlo allargando il discorso e aprendo un negoziato globale tra la Russia ed Occidente sui tanti punti di contrasto, includendo anche la riduzione delle armi nucleari e la costruzione di zone nuclearizzate. Io spero sinceramente che Putin e Biden abbiano alla fine un po' di quella saggezza mostrata dai loro predecessori di 60 anni fa, Kennedy e Khrushchev. Ovviamente la speranza è dura a morire, ma quello è quello che ci rimane. Fatemi concludere con le parole, che sono forse un po' retoriche, scritte con antica saggezza ormai dimenticate, con cui finisce il famoso manifesto Einstein-Russell di cui avevo parlato prima. Davanti a noi, se lo scegliamo, c'è un continuo progresso nella felicità, nella conoscenza e nella saggezza. Dovremmo forse invece scegliere la morte, perché non riusciamo a dimenticare i nostri litigi? Ci appelliamo, come esseri umani, agli altri esseri umani. Ricordate la vostra umanità e dimenticate il resto. Grazie.
Avete ascoltato Scienza e Pace, la lezione dottorale tenuta da Giorgio Parisi il 28 novembre 2022 in occasione della consegna del sigillo Unmanium dell'Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Malexio!